Prossima domanda a Radio Blast da parte di Hermano Joel. Mi aiuti a tradurre?
Va bene.
Dice: para mí ha sido de gran bendición escuchar los estudios bíblicos realizados por el pastor Joseph.
Per me è stata una grande benedizione ascoltare studi biblici realizzati per il pastore Joseph.
Aprovecho la oportunidad para realizar unas preguntas.
Profitto dell'opportunità per fare delle domande.
En los tiempos de la persecución de la Iglesia del Señor, ¿cuál deberá ser nuestra actitud como cristianos?
Nel tempo della persecuzione contro la Chiesa del Signore, quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento come cristiani?
¿Predicar en las ciudades aún en la persecución?
¿Predicar en las ciudades, nonostante la persecución?
¿O buscar refugios para nuestras familias lo más alejado posible de las grandes ciudades para intentar sobrevivir y ser parte del rapto?
¿O cercare rifugio para nuestras familias il più lontano possibile dalle grandi città per cercare di sopravvivere durante, cioè fino alla tribolazione?
Un abrazo para vuestro ministerio. Muchas bendiciones y gracias por este material.
Un abrazo per il vostro ministero e tante benedizioni e grazie per questo materiale.
Poi sai, Giuseppe, che un altro fratello da Italia chiede più o meno lo stesso. Chiede: quando la sposa sarà nascosta, i rimanenti che faranno? E poi la sposa non evangelizzerà in quel tempo?
Certamente già da ora dobbiamo iniziare e subito e urgentemente ad avere un rifugio fuori dalle città. La migliore cosa da fare è di collaborare con altri fratelli, come stiamo facendo noi adesso, sull'esempio della prima chiesa, cioè case e comunità, come dice nella Bibbia. Vuoi leggere voi qualche scrittura sul proposito?
Sì, sì, sì.
Vado a Filemone 1-2.
È solo un capitolo, Filemone?
Sì, un capitolo.
Alla sorella Apfia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, è la chiesa che si riunisce in casa tua.
Ok, Atti capitolo 2.
Ah, la chiesa che si riunisce in casa tua.
Sì.
Atti 2?
Sì, 44. E quindi qui sta parlando di chiese nelle case. Quindi le chiese edificio non sono scritturali. Nel Nuovo Testamento non esistevano, quindi sono fuori dalla Bibbia. Non hanno fondamento scritturale le chiese di oggi, cioè le chiese edificio.
Mm-hmm.
Ok? Oggi Primo Corinzi 3,16 dice: voi siete il Tempio dello Spirito Santo. Quindi di più una chiesa debole non ha potere, non sta evangelizzando, con più l'edificio deve essere grande, appariscente, mm-hmm, per mettere fumo negli occhi alle persone. Ma la vera chiesa è la comunità, è come Gesù e i suoi dodici, quindi può essere 12, 15, 20, ma una cosa così. Una chiesa che può mangiare insieme, possono aiutarsi finanziariamente, se uno ha un problema, una madre ha due bambini, tutti l'aiutano, ma queste chiese e istituzioni che ci si stringe la mano, bla bla, scambiatevi una stretta di mano, sono tutto fumo negli occhi, non è la vera chiesa.
Sì.
Ci possono essere dei credenti veri in queste chiese, ma non è la vera chiesa. La vera chiesa è come quella di Gesù, 10, 20 persone che mangiano insieme ogni qualvolta lo desiderano. Guarda Atti 2,44.
Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo i bisogni di ciascuno.
47.
Lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati.
Quindi noi da quando abbiamo cominciato a condividere i soldi, le possessioni, le case, le abbiamo vendute, le abbiamo messe in comune, abbiamo visto le benedizioni arrivare. Perché
anche siamo meno egoisti.
Quando tu ti vendi la casa, la metti in comune, e praticamente hai ucciso il tuo egoismo, hai crocifisso il tuo egoismo.
Exactly, yeah.
Perché sai, l'egoismo dice per me, sempre per me, e qualche briciola per te.
Mm-hmm.
Invece quando vivi in comunità, come una specie di convento, solo che i monaci non evangelizzano, ecco la differenza.
Anche abbiamo crocifisso le paure, ci siamo messi nelle mani del Signore per prenderci cura di noi, per provvedere.
E questo ci aiuta a sottometterci gli uni agli altri. Io qui sono il fratello anziano, ma io devo ascoltare tutti anche, perché sennò la comunità crolla.
Sì.
La comunità, il pastore, il leader, non è come quelli che vedi oggi e spuntano domenica mattina, sgelano dal congelatore un sermone, lo predicano, saltano la sua Mercedes e tornano a casa. Quello è un mestiere, un lavoro, e anche proficuo, molto finanziariamente proficuo. Invece il vero pastore è come Gesù, uno che vive con i 12 discepoli, vive, dorme, mangia, cammina, soffre con loro, mangia con loro, sì, lotta con loro e muore con loro. È stato il primo a morire, gli altri l'hanno seguito. Questo tipo di pastore, i 12 discepoli sono morti per lui.
Sì.
Va bene, ma oggi non è così la storia.
Allora, quindi, per rispondere a Armando Hoel, tu dici che è bene vivere fuori dalle città grandi, perché è meglio per la protezione della famiglia, no?
Sì, vivere fuori, però in comunità, non ti isolare, okay, da solo come un eremita, che c'hai i tuoi soldi, il tuo cibo, la tua casa, gli altri. No, e deve essere comunità, perché, anche perché da solo non riesci a sopravvivere. Puoi avere tutti i soldi che vuoi, tutto il cibo che vuoi, tutto, però arriverà il marchio della bestia, tutto quello che hai non servirà a niente. Ti serve la ricchezza più grande, è Dio e i fratelli.
E poi i due fratelli chiedono, ma durante questo tempo, quando saremo di nascosto, evangelizzeremo o meglio no?
Dunque, in quel tempo, durante la tribolazione, che presto viene, la priorità sarà di sopravvivere. È un po' come i cristiani che sono in Iraq adesso, che vengono crocifissi, uccisi, cioè, la loro priorità non è evangelizzare, è sopravvivere. Certo, anche di evangelizzare, dovremmo evangelizzare, ma con grande saggezza, selezione e discernimento.
Ah sì, perché molti avranno il marco della bestia?
Sì, anche sarà un tempo, diciamo che, leggi Galati 2:4, in cui l'anticristo infiltrerà molti falsi fratelli e Giuda tra di noi, perché ci tradiscano e ci denuncino alle autorità anticristo, capisci?
Sì.
Quindi attenzione ai Giuda, infatti noi qui siamo molto, molto, molto selettivi, non è che uno arriva e dice posso unirmi, no, prima devi vivere un po' di tempo fuori, mostrare quello che vali, vai a evangelizzare, prenditi cura della tua casa, abbi il tuo appartamento, la tua casa, i tuoi figli, se sei fratello unico, avrai la tua stanzetta, e ci vediamo, ci incontriamo. Quando vediamo che hai superato la prova, che sai evangelizzare, sai camminare, che molti vogliono unirsi, sai, fratelli, io vi incoraggio tutti a aprire la comunità, ma non aprite le porte a tutti, perché molti vengono solo per mangiare e dormire, mm-hmm, e lamentarsi che il cibo, mm-hmm, non è mai buono, e lavorare non sono chiamati da Dio a lavorare, non sono chiamati da Dio a evangelizzare, non sono chiamati da Dio a sottomettersi. Questa gente non deve andare in comunità, questa gente deve andare
in hotel,
deve andare a trovarsi un lavoro, una casa e provvedere a se stessi. Che molta gente, sai, vuole che tu li trasporti sulle spalle.
Sì, sono come clienti.
Mentre con i loro speroni ti danno delle pedate di dietro, perché tu non, si lamenta che non li stai trasportando abbastanza bene, capisci? Mm. E quell'altro pastore di là stavo meglio. Cioè, allora lasciateli andare, cercare fratelli che assomigliano a Gesù, fratelli che si rimboccano le maniche, che arriveranno falsi fratelli, come dice lì Romani?
Galati 2? Mm-hmm. Galati 2:4. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi.
Quindi è un po' come il matrimonio, tu non ti sposi una donna perché è bella, ma devi, o perché eccetera, ma perché è disposta a lavorare, a se da fare, insieme al marito, aiutarsi gli uni gli altri, perdonarsi, capirsi, ascoltarsi, la donna e l'uomo.
Sì.
Va bene. Sarà un tempo la tribolazione in cui l'anticristo ci perseguiterà, e dobbiamo immaginarci uno scenario come quello degli ebrei in Germania durante la persecuzione nazista, i campi tipo Auschwitz, capisci? Vai a Daniele capitolo 11. Quindi sarà un tempo che la priorità non sarà tanto evangelizzare, ma sopravvivere, non prendere il marchio della bestia, rimanere fedele a Gesù Cristo. Evangelizzazione è quando si potrà. Io immagino che ci saranno dei gruppi di cristiani nelle foreste che sopravviveranno, sulle montagne, nascoste, in attesa, mm-hmm, che viene il rapimento.
Sì.
E non sarà facile andare di città in città evangelizzando come adesso. Per questo i fratelli, quelle chiese addormentate che non lo fanno, non avranno una seconda possibilità, perché viene a alzare persecuzione, come c'è adesso in Iraq, che già sarà un miracolo sopravvivere. Quindi il momento di evangelizzare è adesso. I fratelli che non evangelizzano adesso, se non sono capaci che vadano da qualcuno che gli insegni, stanno perdendo una possibilità unica, irripetibile, che non avranno più per tutta l'eternità. Solamente adesso c'è il diavolo, solamente fra poco ci sarà l'anticristo. Quando viene l'anticristo, come ha detto Gesù, Giovanni 9, camminiamo mentre c'è la luce, perché la notte viene in cui nessun uomo può camminare. Va bene?
Daniele 11:31?
Sì.
Per suo ordine delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Questo genererà, provocherà la tribolazione che Gesù ha parlato, Matteo 24 abbiamo citato prima, però se continua a leggere le scritture seguenti parlano appunto della tribolazione che segue dopo l'abominazione.
32. Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Quando saranno travolti riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione. E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito.
Capito? Com'è? Quindi vediamo qui al verso 32 che quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza. Conoscere sì. Vuol dire avere una relazione intima con il Signore, spirituale.
Amen.
Come dice in Matteo capitolo 1, Luca 1, Matteo 1, dice Giuseppe conobbe Maria, Giuseppe non conobbe Maria finché ebbe partorito il primo figlio, Gesù,
mm-hmm.
fino a quando ebbe partorito Gesù. Conoscere il loro Dio significa, sono quelli, questa è la sposa, chi conosce Dio, cioè nella Bibbia quando un uomo conosce una donna, ecco che significa rapporto sessuale. Quindi questi che conoscono Dio vuol dire rapporto spirituale con Dio, la Chiesa di Cristo.
Intimo,
un rapporto, questa è la Chiesa sposa, solamente la Chiesa sposa conosce Dio per un rapporto spirituale intimo, quindi parlare con Gesù, consigliarsi con Gesù, sentire la sua presenza. Le chiese mezze morte non hanno questa conoscenza di Dio. Quindi quelli che il popolo, di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza ed agirà. Quindi praticamente è la Chiesa di Cristo, la Chiesa, la sposa che è disposta a morire per agire. Quindi ci sarà un momento di agire, un momento di essere fermi, cioè di e questa è l'evangelizzazione. 33, i saggi tra i popoli ne istruiranno molti. Quindi ci sarà un tempo di evangelizzazione, ma è anche un tempo di nascondersi, come dice in Apocalisse 12, verso 14, la Chiesa.
Allora, la sposa sarà nascosta, ma anche evangelizzerà, anche agirà, perché conosce il suo Dio e anche istruirà molti, dice.
Sì.
Il fratello d'Italia ti chiede, durante questo periodo, mentre la sposa sarà nascosta, i rimanenti che faranno?
Cioè i rimanenti, quelli che non sono nascosti?
Che non sono sposa.
Ah, quelli saranno distrutti.
Sì, però durante il periodo della tribolazione, prima di essere distrutti, loro che fanno?
E quello che fanno adesso? Niente, dormono.
Allora continueranno come oggi?
Continueranno a dormire.
Andando a chiesa,
fin quando,
vivendo come
in chiesa,
oggi?
Pregando che, non so, i politici li proteggano, che facciano leggi che aiutino i cristiani, bla bla bla, che non avverrà. Quello che i politici ti danno è fumo negli occhi, ma nessuna cosa tangibile.
Sì,
quindi 33, vedi, dici, i saggi dei popoli istruiranno molti, però saranno abbattuti per un certo tempo. Quanto tempo? 42 mesi? 3 anni e mezzo, sappiamo da Apocalisse 13. E saranno abbattuti, lo specifico, dalla spada, dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Cosa vuol dire? Dalla spada, quindi saranno uccisi da armi. Dal fuoco saranno bruciati. Come in Nigeria hanno chiuso 500 cristiani in una chiesa, hanno dato fuoco alla chiesa e hanno bruciato vivi 500 cristiani. Arriverà questo. Dalla schiavitù cosa significa? Significa che i cristiani saranno imprigionati. In America ci sono i campi FEMA, cioè i nuovi Auschwitz, stile americano. Quindi ci saranno una grande ventata di imprigionamenti. Per questo ha detto Gesù, quando vedete l'abominazione, che parla qui verso 31, ha detto fuggite e non tornate a casa a prendere la giacca.
Sì.
Non puoi neanche prendere neanche la tua famiglia, perché? Perché sei stato sciocco, ok? Sciocco, hai aspettato troppo, non hai ascoltato la voce dei profeti e degli insegnanti che ti dicevano tempo prima di preparate, e tu ascoltavi, preferivi sceglierti falsi profeti che ti dicevano quello che tu ti piaceva, invece di studiare la Bibbia per conto tuo.
Amen.
Quando saranno travolti riceveranno un piccolo aiuto. Ci saranno i 144.000 che daranno un piccolo aiuto ai cristiani perseguitati, un piccolo aiuto. ma non è che loro faranno la guerra contro l'anticristo, niente affatto. I 144.000 guideranno la Chiesa a livello di consiglio, cosa fare, cosa non fare, ma non andranno lì a uccidere, a distruggere i soldati. Questi saranno solo due profeti, Apocalisse 11, che scateneranno diciamo disastri nazionali, bufere, uragane, terremoto contro l'anticristo a livello nazionale. Questo già sta cominciando, vedi, in America ci sono tempeste, bufere, disgrazie, eccetera. La maggior parte sono scatenate dal diavolo, a volte però sono i castighi di Dio. Poi al verso 35 vediamo di quei saggi, alcuni cadranno per essere perché cadranno i saggi? Perché vengono abbattuti? Perché vengono abbattuti dalla spada, dal fuoco, schiavitù, dal saccheggio?
Per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine.
Fino al tempo della fine. Quindi lo scopo che la Chiesa dovrà attraversare la tribolazione è per essere affinato. Vai 1 Pietro 1,7. Okay. Per essere affinato, purificato e reso candido fino al tempo della fine. Cioè una Chiesa sporca, lurida, la maggioranza della Chiesa, lurida e sporca di mondo, contaminato, Chiese che adesso vogliono gli omosessuali, le lesbiche, Chiese che scaldano le panchine la domenica, che non evangelizzano, pastori che si riempiono le tasche di soldi, mercenari, pastori mercenari che non preparano la Chiesa alla tribolazione, pensano solo a comprarsi una macchina nuova, capisci? Una Chiesa così, questi pastori riceveranno marchio della bestia, sono abbastanza sicuro, questa è la mia opinione. In una chiesa così, che sarebbe la chiesa di oggi, è una chiesa che bisogna essere affinata, purificata, resa candida, capisci? Attraverso la tribolazione, come dice Apocalisse capitolo 2, capitolo 3, il messaggio alle sette chiese, Gesù ripete in continuazione, io vi metto alla prova, sarete provati, io metto alla prova, io provo, capito? Amen. E anche Apocalisse 3,10 dice... E ti proteggerò dall'afflizione che sta arrivare per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Il Signore prova, mette alla prova. Leggi
1 Pietro 1,7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Capito? La vostra fede è provata col fuoco. Non sta parlando... La prova di arrivare in orario o ascoltare il sermone la domenica qui. Non sta dicendo la prova di metterti la cravatta stirata per andare in chiesa, sta parlando di prove, come i cristiani erano crocifissi, erano attaccati alle croci, venivano bruciati vivi, venivano gettati alle belve. Questa era la prova. Vai a vedere in Iraq cosa succede ai cristiani, stanno evacuando a migliaia perché devono sbrigarsi a evacuare se vogliono salvarsi. Perché il tempo dell'evangelizzazione è finito in Iraq, adesso bisogna pensare alla sopravvivenza, perché questi indemoniati prendono gloria, credono andare da Allah uccidendo i cristiani, avranno una grossa sorpresa.
In questi tempi,
una brutta sorpresa avranno.
Quando saranno di nascosto e molti avranno il marchio della bestia, vale la pena evangelizzare uno che ha già ricevuto il marchio?
Ma sembra di no. Sembrerebbe di no, comunque lo vedremo quando saremo lì. Io ho già detto che se uno riceve il marchio contro la sua volontà e non va all'inferno.
Sì, però già è controllato.
Sì, è già controllato. Però...
Quindi non può ricevere più Gesù?
Non lo so, perché guarda, ci saranno delle situazioni che un bambino, i genitori daranno marchio al bambino appena nasce. E però la Bibbia dice che chi riceve il marchio e adora l'anticristo, la bestia, andrà all'inferno. Non dice chi riceve il marchio, dice chi riceve il marchio e adora l'anticristo, quindi se ne servono due condizioni.
Ma uno che riceve il marchio automaticamente è controllato e anche adorerà la bestia.
Perché? Guarda, non sono sicuro, non lo so esattamente come, perché alcuni daranno il marchio, cioè come uno violenta una donna, non puoi accusarla d'adulterio. Se uno, che so io, uccide un bambino che colpa ne ha, è stato ucciso. Il bambino, un bambino che viene stuprato, violentato, bambini di 4-5 anni che vengono violentati, non puoi accusarlo di fornicazione questo bambino. Quindi un bambino di 4 anni che papà dice ti metto il microchip e ti metto un marchio della bestia, io non vedo Dio lo manda all'inferno, perché il bambino non ha scelto nessun marchio della bestia, gliel'hanno forzato. Capisci? Uno che si suicida, Dio lo punisce. Ma un bambino che viene ucciso, non puoi accusarlo che di suicidio. Quindi un bambino che riceve macchio dalla bestia, diciamo, Dio punirà i genitori, certo che l'hanno messo, però il bambino in se stesso, i peccati dei genitori, dice in Ezechiele, credo 18, non vengono passati ai figli. Quindi se il figlio decide di bruciare, sacrificare il suo bebè a Moloch, non è colpa del figlio che viene bruciato. Uh-huh. Se il bambino riceve marchio dalla bestia, non è colpa sua.
Sì.
Capisci? Per questo che io ho visto in Apocalisse 13 e 14, che ripete in continuazione, quelli che hanno ricevuto il marchio e, virgola, e adorano la bestia, andranno all'inferno. C'è sempre uh-huh. C'è sempre quella e. Uh-huh. E adora la bestia. Capisci? Uh-huh. Cioè è come se te ti obbligano a metterti in ginocchio e adorare il diavolo. Ti prendono e ti bastano. E non è che stai adorando il diavolo, ti hanno obbligato.
Sì.
Quindi se te ricevi il marchio della bestia che te l'hanno messo, ti reggono una sedia, messo ti marchiamo, che devo fare?
Sì.
Sono legato a una sedia.
Non è che tu adori la bestia.
Non adori la bestia, sì. Capisci cosa vuol dire?
Sì. E poi lo stesso fratello ti chiede, chi sono i sette angeli?